Ciao a tutti!
Oggi parleremo di salute mentale e cercheremo di fare una distinzione tra psicologo, psicoterapeuta, quali sono i vari tipi poi di psicoterapia, perché in seguito a nostre esperienze recenti ci siamo rese conto che forse è importante evidenziare queste cose.
Esatto, fare una bella distinzione anche dei ruoli professionali e del tipo di servizio che possono offrire e fare anche un quadro generale effettivamente di salute mentale. Allora, iniziamo che con la domanda del che cos'è la salute mentale. La salute mentale si può definire come una componente fondamentale del benessere generale, quindi che riguarda sia il modo in cui pensa una persona, come sente, come si comporta e come affronta tutti gli effetti della vita quotidiana. Quindi non si tratta solo di assenza piuttosto che presenza di disturbi psicologici, ma proprio di uno stato a 360 gradi positivo di equilibrio emotivo, psicologico e sociale. Per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la definizione che dà di salute mentale è la seguente: uno stato di benessere in cui l'individuo realizza le proprie capacità, riesce a far fronte alle normali difficoltà della vita, lavora in modo produttivo e contribuisce alla comunità. Quindi possiamo dire che salute mentale non riguarda appunto a delle specifiche problematiche nel particolare, quanto piuttosto ad uno stato di benessere a 360 gradi che va ad influire su più fattori nel corso della vita.
E per raggiungere questo stato di salute mentale, quindi di benessere, non basta semplicemente parlarne o in generale riferirsi a questo concetto, ma ci sono dei modi per raggiungere questo benessere, dei modi molto concreti che richiedono sicuramente impegno e anche tanta consapevolezza. I modi per eccellenza per raggiungere lo stato di benessere possono essere quello ad esempio della terapia, e al riguardo quindi diciamo la differenza tra psicologo e psicoterapeuta. Innanzitutto, come si diventa psicologi? Si studia la triennale di psicologia, si fa la magistrale, e la magistrale pure qui può essere di vari tipi, o in clinica o neuropsicologia, ciclo di vita, salute, insomma senza entrare troppo nel dettaglio che sennò qua non finiamo più. E quindi dopo aver finito la magistrale si fa un esame di stato per accedere all'albo A degli psicologi. L'albo A non ti permette di fare psicoterapia, che avviene con un passaggio successivo che adesso diremo, ma semplicemente ti dà la possibilità di fare delle consulenze. Che vuol dire consulenze? Che molto umilmente questa persona con un ciclo di studi limitato, perché ahimè per fare poi psicoterapia serve molto di più, un approfondimento diverso, dei tempi diversi eccetera, questa persona può fare consulenze, quindi può avere dei clienti che non sono pazienti, a quel punto sono proprio clienti, che espongono i loro problemi, li indirizza dallo specialista giusto piuttosto che da un supporto anche a livello pratico, non di più, non può fare di più. E invece per quanto riguarda la psicoterapia è un po' più complicato, perché ci sono vari tipi di psicoterapia alla quale si accede con ulteriori specializzazioni dopo la magistrale, quindi dopo l'accesso all'albo A. Vai Madda, quali sono i vari tipi di psicoterapia?
Allora, i vari tipi di psicoterapia, allora ce ne sono diversi in realtà, quindi noi non staremo qua a delencarli tutti perché sennò non finiamo.
Se abbiamo visto erano tipo 20-25.
Esatto. Allora, nomineremo i principali. Quindi la terapia cognitivo-comportamentale, che ha il focus di comprendere e modificare pensieri disfunzionali e comportamenti negativi. È indicata principalmente per quello che potrebbero essere disturbi più specifici, quindi ansia, depressione, fobie, disturbo ossessivo-compulsivo, quindi delle problematiche e dei disagi presenti e concreti. La durata è medio-breve, quindi è focalizzata su una decina a ventina di sedute, mentre la terapia psicoanalitica e psicodinamica, che sono quelle, penso, un po' più comuni oggigiorno, cioè si fa riferimento, cioè se si va dallo psicoterapeuta di solito c'hanno quel tipo di approccio, non vorrei
sì,
sbagliarmi.
Non so adesso le statistiche quali sono più diffusi, però possiamo cercarlo dopo, magari lo mettiamo su Instagram.
Volentieri. E questa seconda appunto terapia è incentrata sull'esplorare l'inconscio, quindi quello che potrebbero essere conflitti interni, le esperienze infantili che hanno influenzato e che influenzano tuttora il presente. Quindi è più a tutti gli effetti un percorso dove vai a scavare rispetto a quello che è il tuo nucleo interno, diciamo. È indicata un po' per chiunque viva un disagio generale, quindi che potrebbero essere problemi relazionali, traumi vissuti, conflitti interiori appunto, ansia generalizzata. La durata di questa terapia è molto più lunga rispetto a quella cognitivo-comportamentale, infatti va da il qualche anno a diversi anni, cioè ci sono persone che vanno in terapia anche per 10 anni, ma penso sia proprio il nocciolo nocciolo fondamentale della terapia, no? Quindi la costanza e il fatto che abbia bisogno di tempo per fare le sue radici, ecco, mettiamola così, e per dare anche i suoi frutti. L'ultima terapia invece è la terapia sistemico-relazionale, che si focalizza appunto sull'analizzare i sistemi di relazioni, quindi famiglia, di coppia, e lavora proprio sulla dinamica dei gruppi, per cui se si hanno problemi familiari, di coppia, conflitti relazionali e anche la gestione dei ruoli. Questa terapia appunto anch'essa è medio lunga rispetto alla prima citata, che può andare dai 6 mesi o più tempo, insomma. La durata appunto dipende dall'approccio scelto, dalle problematiche presenti e anche dalle necessità del paziente e del tipo di rapporto che si può instaurare tra paziente e terapeuta.
Sì, può succedere che nei primi tempi in questo tipo di terapia si abbia l'impressione che non si stanno facendo progressi, non si sta giungendo a una conclusione, a una risoluzione delle proprie difficoltà. E questo è normalissimo, perché prevedendo dei tempi molto lunghi è normale che serva veramente a quel punto mesi, anni per iniziare a vedere qualcosa. Il fatto è che poi queste differenze le vedi, le senti e iniziano a cambiarti profondamente e completamente da dentro. Invece nella cognitivo-comportamentale è più un lavorare, un livello diverso, cioè una profondità diversa, più sui sintomi, sul proprio comportamento, il che è utilissimo e soprattutto in determinati casi di problematiche che richiedono un intervento più rapido è molto molto utile, però non va a lavorare sull'inconscio, non va a lavorare una parte profonda di noi, quindi i cambiamenti a quel punto non sono radicati al 100%. Invece un'altra distinzione importante da fare è quella sui coach. I coach non sono né psicologi né psicoterapeuti, sono delle persone che senza percorrere un percorso universitario decidono di seguire un corso che li può portare ad ottenere una certificazione che attesta il fatto che hanno fatto appunto quel corso. Il loro obiettivo normalmente è guidare il loro cliente in una certa direzione di crescita personale o professionale, aiutandolo a raggiungere dei traguardi. C'è molto questa idea del raggiungere degli obiettivi, del lavorare sulla comunicazione. Comunque anche qui è importante, secondo noi, evidenziare qual è il percorso che porta poi al raggiungimento di determinate certificazioni piuttosto che diplomi, lauree, proprio perché è tutto molto molto diverso e quindi questo.
Sì, poi è molto lampante il fatto che i diversi ruoli vengano un po' scambiati, quindi che si ricorre all'errore di avere il riferimento di psicologo e psicoterapeuta come due figure analoghe, quando in realtà il tipo di servizio e anche la formazione alle spalle della persona che offre quel servizio lì è un po' differente, insomma, quindi è importante appunto non confondere le figure. Rispetto appunto al discorso che facevi prima della terapia, che ci vuole comunque pazienza prima di trovare o comunque di vedere dei frutti, c'è anche da dire che è molto importante anche portare pazienza rispetto al tipo di persona che ti trovi dall'altra parte che ti può offrire una terapia, perché è comunque un essere umano e quindi non necessariamente tu vai in terapia e subito ti trovi bene, cioè c'è la possibilità che tu possa andare e non trovarti con la persona, che la persona stessa rispetto anche al tipo di approccio che ha puoi non trovarti bene, ma questo non significa che tu non debba riprovarci o comunque cercare di trovare uno spazio di ascolto senza giudizio per la quale tu riesca a sentirti a tuo agio nell'esporre quello che sono le dinamiche, insomma, per la quale sei lì.
È verissimo, e molto spesso parlando di questo tipo di problemi c'è anche il fatto che prima di iniziare un percorso di terapia anche qualcuno estremamente motivato che ha proprio desiderio di stare meglio, di lavorare su determinate difficoltà, molto spesso non si inizia proprio questo percorso di terapia per il problema dei costi. Cioè questo è veramente forse uno dei primi argomenti di cui parlare quando si parla di terapia, perché appunto è molto limitante questa questione.
Sì, esatto, purtroppo è ancora un servizio forse un po' limitato, no? A determinate persone o comunque a chi ha una determinata disponibilità economica. Io rispetto a questo posso dire che comunque, per come la vedo io, per quello che è il mio vissuto personale, è un investimento necessario da fare. Poi andiamo dopo sul discorso effettivo concreto della parte economica, quindi che ci sono dei servizi pubblici anche al riguardo, ma io credo che è vero, poi ribadiamo che ognuno il suo, non è che si può dire bisogna bisogna andare in terapia e investire su questa cosa, perché ripetiamo, la disponibilità economica quella è, cioè non è che schiocchi le dita e puoi modificarla. Però se si ha anche solo l'idea di andare in terapia, ma ci si sente limitati dalla parte più economica, che è più che legittimo, ribadisco personalmente che è un investimento a lungo termine. Non è che tu vai in terapia, spendi quei soldi lì e poi basta. Cioè, gli anni che fai in terapia poi ti danno un risultato a lungo termine e sono lì concreti e rimangono per sempre. Cioè, gli strumenti che tu raggiungi in un percorso, che acquisti più che raggiungi in un percorso in terapia, ti aiuteranno per sempre e in qualsiasi settore della tua vita, cioè che sia lavorativo, familiare, relazionale, l'approccio che hai con te stesso, l'autostima, cioè ti dà veramente una serie di strumenti che non è che sono limitati a quello spazio, quell'ora in studio con cui parli con la persona, con il terapeuta, insomma.
E quindi di certo non sono soldi buttati, come dici tu, è più un investimento. E poi la soddisfazione di vedere come nel tempo riesci a gestirti meglio delle situazioni, a porre i giusti confini, i giusti paletti con determinate persone, il livello, pure la, come dicevi tu, il livello di autostima, cioè sono tutte cose che piano piano tu inizi a percepire. Percepisci questo cambiamento e certe volte ti chiedi pure ma quando è successo, no?
Esatto, tutto, perché poi i frutti, cioè, si vedono proprio dopo, nel senso possono passare anche 3-4 anni e solo dopo magari ti trovi in situazioni analoghe in cui ti sei ritrovata anche tempo prima e hai una modalità di reagire, hai un modo di viverti quelle situazioni in modo molto anche più sano, molto più sereno, no? E lì dici cazzo, cavolo, forse, beh, dici cavolo, questa cosa è il lavoro che ho fatto fino ad oggi, sei proprio soddisfatto anche della persona che sei, che hai raggiunto, no? Perché è vero, non dobbiamo essere sempre la versione migliore di noi stessi, dobbiamo anche accettare il fatto che siamo esseri umani e che possiamo avere dei difetti, non dobbiamo essere sempre al top, ma è anche vero che tutti abbiamo l'opportunità e la possibilità di migliorarci, ma non con, per un discorso di performance o per il mondo esterno, insomma, cioè non dobbiamo farlo per gli altri, quanto piuttosto per noi stessi, cioè per dimostrare a noi stessi che possiamo essere chiunque vogliamo essere e con la costanza, con l'impegno, con la pazienza anche, possiamo veramente raggiungere la versione migliore di noi per noi stessi.
Sì, anche è bello evolvere nel tempo, migliorarsi, cambiare, rimanere statici, rimanere sempre radicati nelle stesse problematiche, nelle stesse reazioni. Non so, a me sembra un po'...
Sì, da una parte direi è un restare nella comfort zone e dall'altra non vivere neanche la vita a pieno e con qualità, nel senso che se ti fai, tra virgolette, mangiare da quello che sono un po' le solite dinamiche, un po' perché comunque noi, cioè è vero, abbiamo un percorso, un trascorso alle spalle, tutti abbiamo una nostra storia personale e rispetto alla storia personale ci sono quelle due, tre cose grandi, cioè quelle macro aree, poi chiaramente se vai a snocciolare nel più piccolo ci sono altre mille robe e quindi diventa più complessa la dinamica, però ci sono delle cose principali che ci caratterizzano, no? Quindi degli aspetti sociali anche che ci fanno stare un po' più male rispetto al solito, e andare a rincorrere sempre sulle stesse dinamiche, sentirsi sempre allo stesso modo e non sapere neanche come, che tipo di approccio avere al riguardo, non te la vivi neanche con qualità poi la vita, perché sei sempre invischiato nelle solite dinamiche, nelle solite cose, ed è più un sopravvivere, stare a galla piuttosto che nuotare e farsi un bel bagno in questa vita, insomma.
L'obiettivo tendenzialmente è stare bene, cioè tutti noi vorremmo stare bene, solo che ci sono vari modi per raggiungere quel benessere, modi anche molto concreti. Molto spesso si sentono in giro queste frasi, sì, perché alla fine l'importante è che stai bene tu, anche se per ridurre le pressioni sociali che ti impongono di comportarti sempre in un certo modo, di essere, cercare di diventare la migliore versione di te stesso, insomma tutte queste frasi qui che però, cioè, sembrano un po' campate per aria, non ti indicano esattamente che cosa fare, non ti danno neanche uno spunto di riflessione, sono frasi come dire oggi voglio essere felice e quindi sarò felice. No, non funziona così. Noi abbiamo tutto un mondo interiore dentro, delle emozioni, delle cose che non cambiano semplicemente dicendo oggi voglio cambiare, oggi voglio sentirmi così. È molto più complesso il discorso.
Sì, più che altro credo anche che generi molta confusione, molta non lo so, però generi un po' di confusione anche a chi arrivano questo tipo di messaggi, nel senso che si predica la salute mentale, che bisogna star bene, che bisogna imparare a viversi le proprie emozioni, cioè si danno tutta una serie di indicazioni su come bisognerebbe essere, quindi si parla dell'obiettivo, si parla dello scopo scopo finale, ma nessuno parla dei mezzi, nessuno parla di come effettivamente raggiungere questo scopo, perché non basta sapere.
Volerlo.
Sì, cioè non basta la teoria, nel senso, grazie, nel senso so perfettamente che quello è il focus, però diamo alle persone concretamente degli strumenti, cioè diciamo come concretamente arrivare a quella cosa lì, perché sennò uno dice, cioè magari uno si sente ancora di più sbagliato, perché dice, cavolo, effettivamente dovrei essere così, però non riesco. E quindi uno, cioè anche lì, dice, come faccio? Perché non riesco a farlo? Ma grazie, perché se non hai gli strumenti nessuno ti dice come fare, cioè.
E diciamolo anche quanto tempo serve per raggiungere questi obiettivi, perché anche quello, se no le persone si possono sentire anche lì in errore, perché non riescono a raggiungere l'obiettivo desiderato in tempi comunque relativamente brevi. Perché? Perché è un percorso lungo, è un percorso difficile, serve tanta forza di volontà, e anche oltre a quello serve avere gli strumenti, come dici tu, per avere la possibilità di fare questo progresso. E quindi lì di nuovo la terapia è molto molto utile. Accennavamo prima al discorso costi, tendenzialmente sì, purtroppo i costi sono alti, soprattutto dovendo fare varie sedute, ogni seduta ha un costo di un certo tipo per lungo tempo, capiamo bene che la situazione non è delle più rose. Però sappiamo anche che ci sono delle associazioni, cercando su internet si trovano delle associazioni che offrono la possibilità di fare anche un tot di incontri a un prezzo ridotto, piuttosto che le ASL, sempre primo incontro gratuito e poi altri incontri a un costo ridotto. Oppure c'è anche la figura dello psicologo universitario, che a seconda dell'università può avere delle caratteristiche diverse, cioè può essere un percorso limitato dove sono semplicemente un piccolissimo numero di sedute, che però ti possono aiutare in un percorso comunque difficile come può essere quello universitario, che porta anche a sentirsi spesso stressati, soli, oppure
non all'altezza,
quindi anche quello utilissimo. E altrimenti, quindi, un'altra cosa che ho trovato oggi per caso, e ho visto che anche la Croce Rossa Italiana offre un supporto psicologico, io questo proprio non lo sapevo.
Ah no, neanch'io infatti.
E quindi dice che cercando sul loro sito è possibile avere un supporto accessibile a tutti i maggiorenni, gratuito. Quindi anche qui è molto 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 bello, chiamando semplicemente un numero sempre sul sito.
Sì, poi metteremo i vari link, i vari siti sui commenti di Spotify, giusto? È lì che la sezione...
Non so se si può mettere su Spotify, comunque su Instagram sicuramente.
Okay.
Ci è stato consigliato di mettere questi link e noi in effetti li possiamo mettere, perché tutto quello che diciamo ha delle basi, è frutto di ricerche, per cui perché non condividere anche quello?
Chiaro, sì, specialmente rispetto alla terapia, che così. E un'altra cosa importante secondo me da ribadire nell'ambito della terapia è che si ha, penso, un po' questo stigma, un po' questo pensiero generalizzato a livello proprio sociale e culturale, che la terapia sia indirizzata principalmente per chi ha un disturbo mentale e che quindi uno debba andare solo se non sta bene. E quindi ormai non dico che il danno c'è già, però comunque c'è già un tipo di disagio alla base della persona, oppure rispetto alla prevenzione, quindi andare una volta ogni tanto, si fanno due chiacchiere, è morta lì. In realtà no, cioè,
non è quello lo spirito della terapia,
assolutamente, nel senso che la terapia dovrebbe essere vista, personalmente, per come ragiono io, poi non voglio generalizzare a qualcosa di oggettivo, però secondo me la terapia deve essere vista proprio come un percorso di crescita personale, appunto come dicevamo prima, senza star qua a ripeterci. Però ecco, è alla portata di tutti. È ovvio che c'è chi sta più male e chi sta un po' meno male, chi determinate situazioni se le vive anche in maniera un po' più leggera, più serena, quindi non dobbiamo dire che tutti necessariamente devono andare dallo psicoterapeuta e fare un percorso di questo tipo. Lo diciamo più per chi comunque nella vita di tutti i giorni vive ricorrentemente dei disagi, dei pattern e non sa come uscirne. Andare dallo psicoterapeuta non significa non stare bene, avere un problema, è solo un valore aggiunto. Questo proprio lo voglio sottolineare, è un valore aggiunto che, ripeto, a lungo termine è un investimento sulla tua persona che penso che nient'altro potrebbe ripagare allo stesso modo.
Vivi meglio, anche se sul momento può essere che non ti rendi conto di quanto potresti stare meglio, perché il discorso è che spesso nella vita di tutti i giorni uno non è neanche troppo consapevole delle difficoltà che affronta finché non ha la possibilità di mettersi davanti a uno specchio e vedere esattamente esattamente come si è, come si reagisce, come ci si comporta, come si pensa, come ci si sente. E quindi la terapia è anche questo, uno specchio che ci permette di vederci completamente. Solo che prima di accedere a quell'immagine completa serve del tempo, quindi anche lì di nuovo. E l'ultimo argomento all'ordine del giorno per oggi sarebbe quello di come selezionare contenuti di qualità o meno sui social. Quindi sui social molto spesso si trovano pagine di tutti i tipi, cioè ma veramente di tutti i tipi, con contenuti
più, di ogni genere.
Sì, di ogni genere. Per cui lì importantissimo osservare qualunque cosa, qualunque input ci troviamo davanti con uno sguardo critico. Nel senso, non fidarsi di tutte le informazioni che si trovano in giro, questo già lo sappiamo tutti, però una cosa è dire, una cosa è fare. Per cui uno sguardo critico, nel senso che se si parla di un argomento che non conosciamo, per quanto può essere una persona conosciutissima sui social, con tanti follower, con che ha scritto libri, che è andata a conferenze, è importante verificare, primo, quali sono effettivamente gli studi che ha fatto quella persona, le sue competenze. Quindi sta parlando di qualcosa che conosce in modo completo? Ha un giudizio anche questa persona che ci lascia qualcosa? Oppure ci parla sempre delle stesse cose? Quando parla di qualcosa, ne parla in modo approfondito o è aria fritta? Perché molto spesso si trovano questi account con delle frasi un po' a effetto, magari non troppo approfondite anche lì, che sì, tu le leggi, puoi anche essere d'accordo, però riflettendoci sopra poi può essere che è una riflessione che tu stessa hai fatto varie volte, che quindi non ti sta dando niente. E quindi questo, cioè non ci fidiamo di tutti gli account, pensiamoci su, informiamoci bene su quegli argomenti, vediamo se sono riproposti negli stessi termini, insomma, della parte teorica, o se ci sono delle varianti.
Il fatto che comunque oggigiorno, purtroppo, per fortuna, anche tutto quello che è l'ambito della salute mentale, dell'ambito di crescita personale, dell'ambito proprio psicologico, è un po' nella bocca di tutti e alla portata di tutti, che da una parte è positivo perché arriva proprio il fatto che ne stiamo dando sempre più importanza, specialmente la nostra generazione riconosce l'importanza di stare bene prima di tutto a livello mentale, prima ancora di preoccuparsi del lato un po' più pratico. Però specialmente sui social basta che tu abbia un po' di visibilità, di follower, per veramente aver voce in capitolo su cose che personalmente credo abbiano bisogno di un certo tipo di formazione per poter essere trattate, perché stiamo parlando della salute mentale delle persone, non è un argomento così alla buona che si può trattare come se si stesse parlando
cosa hai fatto oggi.
Sì, esatto, di come andare a fare la spesa, nel senso. Quindi ecco questo, non confondere ancora una volta quello che sono, cioè psicologo non è tutto, cioè non è psichiatra.
In terra.
Sì, cioè non è psicoterapeuta, nel senso, mi raccomando ancora una volta, usare i giusti termini per le cose a cui si fa riferimento.
Sì, quindi spesso quando uno sta sui social sta lì a scrollare per un momento di pausa, per staccare il cervello, però essendo presente anche queste pagine divulgazioni o che si spacciano come tali, è importante quel cervello forse non spegnerlo troppo, perlomeno relativamente a determinati tipi di contenuti.
Sì, perché poi interiorizzi comunque tutte le informazioni che vedi, cioè anche rispetto alle fake news, magari solo dopo ti rendi conto che potrebbe essere una notizia falsa, però intanto l'informazione ti è entrata in testa, cioè ha un impatto sul tuo modo di ragionare a livello proprio del subconscio, capito? Quindi ecco, prestare un po' di attenzione a quello, più che altro perché già il mondo della psicologia è abbastanza complesso di per sé, poi si ha tutta una serie di pregiudizi, di stereotipi che in generale si sta cercando in tutti i modi di distruggere, per cui non dar voce a chiunque al riguardo, perché sennò è ovvio che si ha una visione distorta di quello che è la terapia, di quello che è la psicologia, perché se un po' tutti vanno lì a rappresentare questo ambito, chiaro è che ci possono essere un po' di confusione al riguardo.
Bene, quindi per concludere citiamo un momento quali sono le caratteristiche di
una buona salute mentale.
Una buona salute mentale.
Allora, la salute mentale, sempre grazie a quello che potrebbero essere percorsi in terapia, magari non necessariamente un percorso, quindi se uno in generale sta già bene, quali sono le implicazioni? Sicuramente un benessere emotivo, quindi la capacità di gestire emozioni, qualsiasi esse siano, che siano di stress, ansia, tristezza, quindi facendo riferimento all'episodio delle emozioni, essere in grado di avere un rapporto sano con le nostre emozioni. Il secondo aspetto è il funzionamento cognitivo, quindi essere in grado di riuscire a pensare in modo modo chiaro, prendere decisioni razionali e risolvere problemi. Pensare in modo chiaro cosa significa? Significa anche non essere in pilota automatico, quindi di fronte alle situazioni non lasciarci trasportare da quello che sono dei nostri automatismi, dei nostri modi di filtrare subito le situazioni, perché tante volte la nostra realtà comunque la definiamo noi con i nostri filtri, insomma. Quindi la salute mentale implica anche questo, cioè riuscire ad avere la mente lucida per vivere le situazioni e affrontarle. L'adattabilità, quindi riuscire ad affrontare i cambiamenti e superare le difficoltà. La capacità di riuscire a avere relazioni sane, che questa non è una cosa indifferente, nel senso riuscire ad instaurare e mantenere rapporti positivi e significativi, che anche qua riprendiamo l'episodio sull'amicizia, qua facciamo un po' una rassegna degli episodi fatti. E è una cosa veramente importante e fondamentale per la vita di chiunque, comunque come esseri umani e esseri sociali, avere dei rapporti significativi penso sia uno degli aspetti più fondamentali per vivere una vita soddisfacente.
Di questo possiamo renderci conto tranquillamente pensando a chi sono le persone importanti per noi, guardandoci intorno se effettivamente, come dicevamo sempre nell'episodio sull'amicizia, possiamo fare affidamento sulle persone che conosciamo, perlomeno su alcune delle persone che conosciamo, oppure se sono tutte persone con cui semplicemente ci piace passare il tempo senza comunicare a un livello più intimo.
E poi l'autorealizzazione, quindi riuscire, innanzitutto a identificare quello che potrebbe essere un ruolo non necessariamente lavorativo, però riuscire proprio a sbloccare il potenziale di ogni persona, perché penso che ognuno sia unico e abbia delle qualità, delle capacità che lo caratterizzino, no? Quindi raggiungere obiettivi personali e professionali e sentirsi soddisfatti della propria vita. Ok, bene, quindi questi diciamo che sono i punti principali di una buona salute mentale e cosa, cioè, che definisce effettivamente quello che significa salute mentale.
La salute mentale però non è connessa soltanto a uno stato di benessere a livello appunto mentale, psicologico, è molto collegato anche a un benessere fisico, perché mente e corpo anche, cioè in qualunque caso, sono connessi. Per cui sentendosi bene psicologicamente ci si sente bene anche fisicamente. Quindi non solo invitiamo a riflettere su questo argomento e cercare di perseguire un benessere migliore o sì, in generale migliore per noi stessi, ma anche non trascurare il nostro corpo. Cioè aiuta tantissimo fare delle passeggiate all'aria aperta, dedicare del tempo a se stessi, mangiare bene, fare sport, cioè è tutto collegato e anche questo quindi nel complesso ci può far stare molto meglio.
Sì, la cosa più incredibile secondo me, parlando di salute mentale, è il fatto che sia proprio una cosa a 360 gradi, cioè come dici te, mente-corpo, relazione mente-corpo, anche il modo in cui si dorme, cioè la qualità del sonno, ragazzi, cioè è importantissima. Dormite perché ha un impatto non indifferente sulla tua persona e sulla salute mentale. Cioè.
E quando è che dormi meglio? Quando sei stanco fisicamente, per cui anche
quando
lì,
è che sei stanco fisicamente?
Quando fai sport.
Quando ti muovi, cioè
ti muovi,
che
sì,
sia appunto fare una passeggiata, che sia andare a correre, che sia fare esercizio fisico, ognuno il suo comunque, però è importante non trascurare niente. E come dicevi, l'alimentazione, dicono che siamo quello che mangiamo ed è verissimo.
Quindi parlando di salute mentale facciamo anche riferimento a quali sono i fattori che la influenzano. Quindi ci sono fattori biologici collegati alla genetica, predisposizioni familiari, ma anche psicologici, quindi relativi alle nostre esperienze di vita, positive o negative, traumi, abusi, capacità di gestione dello stress. E per finire, fattori sociali, quindi relazioni interpersonali, contesto in cui viviamo, l'ambiente in cui siamo immersi e tutte le persone che fanno parte di questo ambiente.
Tra l'altro, a proposito di ambiente, una cosa super interessante è proprio quella che è la interazione relazione gene-ambiente, ovvero che una persona può avere dei geni e quindi avere una predisposizione verso determinati disturbi mentali, perché purtroppo sì, poi magari faremo un episodio a parte rispetto a questa cosa qua. Il fatto che se una persona ha un determinato gene per un determinato disturbo, l'ambiente in cui vive, in cui nasce e in cui si sviluppa può determinare l'attivazione o meno di questo gene. Quindi il fatto che tu magari puoi essere predisposto a un determinato tipo di disturbo, a me poi non piace usare la parola disturbo, però che sia ansia, che sia depressione,
difficoltà, io dico
difficoltà e che l'ambiente fa tantissimo. Poi anche qua un altro episodio riguardo l'ambiente, però ecco, se tu nasci in un ambiente sano, positivo, amorevole, non si sviluppa questo gene, non si...
Tendenzialmente.
Esatto,
poi...
tendenzialmente. No, adesso mettiamo le mani avanti perché poi ci sono disturbi e disturbi. In ogni caso questa cosa qua verrà approfondita in un secondo momento.
Sì, e poi il prossimo episodio lo facciamo sull'identità, che è quello che avevamo accennato, poi c'è stato un imprevisto e abbiamo cambiato argomento, ma...
Sì, abbiamo sentito l'urgenza di fare questo contenuto di oggi, per cui sì, l'aspetto dell'identità lo tratteremo più avanti, ecco.
Va bene, e allora ci sentiamo al prossimo episodio, speriamo vi sia piaciuto questo e che l'abbiate trovato interessante.
Esatto, mi raccomando, fate tesoro delle differenze dei vari ruoli e dell'importanza della terapia.
Bene, ciao!
Ciao ciao!